Labirinti musicali. Perché nel labirinto non ci si perde, nel labirinto ci si trova.
A cura della redazione di musica classica di Radio Popolare.
Chi più di Mikis Theodorakis meriterebbe un labirinto musicale? Penso pochi, perché una vita così intensa, che ha spaziato in tutte le direzioni e in molte situazioni e discipline, non solo musicali. Ricordiamoci lui prigioniero e torturato dalla dittatura dei colonnelli, poi dopo una decina d'anni deputato per il Partito Comunista Greco e poi tantissime situazioni musicali e soprattutto quelle colonne sonore indimenticabili come Zorba, si sa, o Zeta, l'orgia del potere, o Serpico, o Elettra, mi sembra anche le Troiane, e poi tantissime presenze dal vivo, dirigeva, cantava, parlava, e tutto quello che ha scritto lo ha fatto mantenendo un fil rouge diretto con la tradizione, con le antiche tradizioni della Grecia musicale.
Halicarnassos paradeni, ora poscoriralos, olla tendi sperimeni.
Vulcanico e labirintico personaggio, Mikis Theodorakis ci ha lasciati il 2 settembre del 2021, ma noi facciamo questa puntata dei nostri labirinti musicali perché lo scorso 29 luglio erano i 100 anni dalla nascita del buon Mikis. Una registrazione per il ciclo Day Off del 2004. Mikis Theodorakis è un uomo epico ed è anche un musicista epico. Sembra quasi che abbia ricevuto in eredità diretta la famosa teoria di Platone, quella che ci fa incontrare il nostro daimon prima di nascere, questo quasi angelo che rappresenta poi il nostro talento, del quale purtroppo ci dimentichiamo a partire dal momento della nascita. Ma da qui in avanti, da questo istante unico e prezioso, crediamo di avere il diritto dovere di cercarlo proprio nella nostra vita terrena. Beh, Theodorakis l'ha trovato sicuramente in giovane età, il suo daimon, che è poi quello della giustizia e della libertà. E ci accorgeremo presto che Mikis Theodorakis, oltre a essere epico, è anche un uomo e un musicista etico. Dunque, giustizia e libertà per il suo paese innanzitutto, la Grecia delle lotte e della sofferenza, della speranza e del sogno, dei miti e delle utopie. E giustizia e libertà anche per il mondo, che chiede libertà, pace e democrazia. A qualunque costo, dice Mikis Theodorakis, dalla lotta al compromesso, anche quelli più imprevedibili e avanzati, potremmo dire. E questo nostro grande personaggio contiene anche quasi un'altra premonizione, questa volta legata al suo cognome, Theos ed Oro, ovvero Dio e regalo. Quasi fosse nato per dare in regalo qualcosa a qualcuno, ma questo qualcosa è importante. Abbiamo già detto a cosa aspira la vita e la missione di uomo e di musicista di Mikis Theodorakis. A guardarlo, ad ascoltarlo, ad ascoltare la sua musica, sembra quasi un inviato, un messaggero degli dei greci che deve portare giustizia sulla terra, un giusto che vuole esprimersi in musica e che per poterlo fare deve poi garantire a se stesso e a coloro che lo vogliono ascoltare una reale democrazia, che assicuri le necessità primarie, cibo, cultura, salute, libertà di pensiero e di parola e libertà di musica. Afferma spesso Theodorakis di aver l'impressione che un uomo comincia ad essere tale quando si mette a cantare, e del canto la sua musica è piena. Dunque, Theodorakis come portatore di una missione epica che vuole unire politica e musica. Musica per la polis, per la gente, per i popoli. E la sua costante etica che lui stesso si è dato dalla sua esperienza di lotta contro tutte le ingiustizie. Mikis Theodorakis è un uomo ed un musicista somaticamente ed intimamente greco, epico ed etico. Oggi lo andiamo a scoprire proprio nella sua vena più spirituale, quella dei suoi ideali di uomo e anche di musicista. E se Theodorakis è un uomo che insegue la libertà, è naturalmente anche lui stesso uno spirito libero. Theodorakis non accetta imposizioni da nessuno e non ha neanche, se vogliamo, obbedito a delle regole che non siano quelle che lui stesso si è imposto. Si dichiara da sempre comunista, ma forse è un anarchico ante litteram che si è caricato delle sue proprie tavole della legge. Theodorakis non aveva neanche 17 anni quando comincia a sviluppare per la prima volta la sua cosmogonia, quello che lui poi chiamerà più tardi l'armonia universale. E questa legge sarà poi una delle sue visioni filosofiche essenziali. Lui sostiene che tutte le parti di Pan, questo grande tutto, compongono una gigantesca armonia cristallizzata. Il tutto mentre gira attorno a una specie di centro sacro del cosmo. E l'uomo giunge alla fine della sua missione quando egli stesso si identifica a questo centro. Ma quello che può meravigliare in tutto questo è quando lui dice che curiosamente l'handicap in tutto questo percorso non è tanto il proprio corpo quanto il proprio spirito. Un spirito che spesso è immagine di un universo devastato. E parla anche per se stesso, insomma, quando dice che il soffio di questo disordine, della confusione, del caos che possono paralizzarlo, viene da dentro. Ed è così poi che lo spirito descrive continuamente delle figure irregolari, delle curve e mai delle linee dritte. E quindi, per conseguenza, questo centro sacro ci chiama, è come se fosse un centro gravitazionale al quale noi inevitabilmente tendiamo. Theodorakis sostiene che per lui c'è proprio un centro anche della creazione, della sua vita e il centro della legge. E questa legge è quello alla quale lui tende e che spera di riconoscere nel suo ultimo istante di vita. E da qui alla musica il passo poi è breve, e quindi per Theodorakis la musica è l'arte che più delle altre tende alla legge dell'armonia universale. Ed è andato anche oltre il buon Theodorakis e ha dato lui stesso una specie di disegno di questa interrelazione tra le sue opere, opere che lui considera come un tutto. Si è messo un giorno a disegnare quello che ha poi chiamato la sua galassia, e in effetti le musiche e i temi così relazionati tra di loro formano una specie di immensa distesa di costellazioni, naturalmente musicali. A pensarci oggi, in effetti, questa sua visione del mondo e di lui stesso calato in questa sua personale galassia può spiegare come nei periodi più dolorosi, soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale, allorquando fu incarcerato e addirittura due volte seppellito vivo, insomma non ha mai smesso di scrivere musica. È come se lui avesse avuto due vite parallele, una vita interiore e una vita esteriore, esterna. Uno degli scopi della vita di Theodorakis è stata quella di costruire un'unione spirituale e politica del popolo greco, o se vogliamo dei popoli, una sovranità costituita dal popolo, la vera democrazia. Unitevi, sembra quasi che dica la ballata del fratello scomparso o addirittura la conclusione del canto olimpico, composizioni che sembra definiscano, determinino l'impegno politico di Theodorakis, un impegno lungo quasi 70 anni, un impegno che vuole arrivare proprio all'unità dei greci come una condizione fondamentale affinché non abbiano più a rivivere le sofferenze del passato e gli orrori delle dittature. Certo, avrebbe potuto tranquillamente vivere ripiegato su se stesso, curando semplicemente le sue opere musicali, ma il richiamo dell'altro, dell'esterno, della strada, l'ha sempre rimesso in gioco, l'ha sempre messo nel cuore della lotta, perché, lo ricordiamo, prima di tutto è uno spirito assolutamente libero. Ha delle sue leggi, ha dei suoi ideali per i quali combattere e coi quali comunicare agli altri questi doni preziosi della libertà e della giustizia. Mikis Theodorakis nasce il 29 luglio 1925 nell'isola greca di Chio, da un padre di origine cretese e da una madre di origine greco-anatolica. La famiglia segue il padre, che è un impiegato pubblico, nei suoi trasferimenti in diversi centri delle isole Egee, del Peloponneso e anche poi della terraferma, quindi un'infanzia portata in giro. Appassionato di musica già da bambino, comincia a scrivere le sue prime composizioni a 13 anni. Poi scoppia la Seconda Guerra Mondiale, l'occupazione della Grecia nel 1941 da parte delle truppe tedesche, italiane e bulgare. È arrestato una prima volta a Tripoli nel 1942 dagli italiani, rilasciato l'anno successivo, è di nuovo arrestato e torturato. Uscito ancora una volta dalle carceri nazifasciste, entra in clandestinità ad Atene e diventa membro dell'organizzazione del Fronte Nazionale di Liberazione. Con questo, naturalmente, copre la sua militanza nella resistenza e segue, nascosto sotto altra identità, dei corsi al Conservatorio di Atene, in particolare la classe di Philoctetis Economidis. Dopo la liberazione, eccolo ancora in lotta a fronteggiare le forze controrivoluzionarie che portano la Grecia alla guerra civile dal 1945 al 1949. È arrestato molte volte in questo periodo ed è anche stato percosso dalla polizia, prima durante una manifestazione nel marzo del 1946, poi creduto morto lo trasportarono alla morgue, rischia per la prima volta di essere sepolto vivo, poi conosce la deportazione nel 1947 e nel 1948 a Makronissos, dove compone tra l'altro la sua prima sinfonia. Si ammala gravemente di tubercolosi. Anche qui viene torturato e per due volte sepolto vivo e tirato fuori all'ultimo momento. Qui la fortuna aiuta certamente l'audacia di Theodorakis, perché è uno dei pochi a uscire da questo inferno dei campi di concentramento durante la guerra civile di Grecia. Nel 1950 viene messo finalmente in libertà, la guerra civile s'arresta e Mikis Theodorakis può finalmente terminare i suoi esami al Conservatorio dell'Odeon e ottenere il suo diploma in armonia e in contrappunto e fuga. Scrive la sua prima opera nel maggio del 1950, Assigonia. Comincia a comporre si fa conoscere in patria, tutti cominciano a pensare a un nuovo talento della musica greca. Nel 1953 un suo balletto sinfonico, Carnaval, viene rappresentato all'Opera di Roma. Si trasferisce a Parigi con una borsa di studio, comincia a comporre pezzi sinfonici, musiche per balletto e comincia a scrivere anche per il cinema. Mosca, Parigi e Londra aprono le porte a Mikis Theodorakis. Il 1953 è un anno importante anche per dei motivi molto personali. Mikis Theodorakis sposa Mirto Altinoglu. Si erano conosciuti 10 anni prima, ma sapete, ci si può immaginare, insomma, tutti quegli avvenimenti, la guerra, la liberazione, la guerra civile, la repressione, insomma, tutte quelle storie nelle quali Theodorakis, come abbiamo scoperto, era coinvolto in prima persona, hanno dovuto fargli accantonare il progetto di sposare la donna che amava. E dunque, eccolo, nel 1953, Mikis e Mirto salire sull'altare. Una donna che ha sostenuto Mikis Theodorakis in tutti questi anni, e lei il suo miglior critico, un po' la sua guida. Aveva lasciato la sua carriera professionale di radiologa per consacrarsi esclusivamente a suo marito e ai loro 2 figli, Yorgos e Margarita. E Mikis Theodorakis cresce la sua attività di musicista, cresce la sua figura di combattente, di comunista, si colloca al centro del rinnovamento della vita musicale, artistica e culturale della Grecia, di quella Grecia che lui sognava, la Grecia del popolo, di una Grecia impegnata a sconfiggere la terribile povertà e a sollevarsi a una dignità democratica dopo l'occupazione conosciuta durante la Seconda Guerra Mondiale, dopo la guerra civile e la sanguinosa repressione. Insomma, un Mikis Theodorakis che diventa grande musicista, ma che non perde assolutamente la sua voglia di combattere contro l'arretratezza politica, sociale e culturale coltivata da una monarchia autoritaria e da una classe possidente, gelosa di tutti i suoi privilegi, naturalmente nazionalista, tradizionalista e anche, perché no, bigotta. E come se non bastasse tutto quello che era accaduto sinora alla Grecia, ecco arrivare il momento di 4 colonnelli, Papadopoulos, Patakos, Makarezos e Ioannides. Il 21 aprile 1967 torna la dittatura in Grecia. E dunque ecco che Theodorakis torna ad essere il bersaglio numero uno per la sua musica e per il suo impegno politico. L'odio dei colonnelli si scatena contro di lui. Lo cercano ovunque, non certo per sopprimerlo, per eliminarlo fisicamente, perché il mondo intero aveva gli occhi rivolti verso il regime fascista dei colonnelli, ma certamente per toglierlo di mezzo, come si suol dire. Ma non lo trovano. E Theodorakis, naturalmente, adopera le armi della musica e comincia a scrivere e a diffondere le sue canzoni di lotta. E dunque succede qualcosa che rarissimamente, forse mai, è accaduta a un compositore, ovvero di vedere vietata la circolazione della sua musica. Il 1 giugno 1967 accade tutto ciò. La musica e soprattutto le canzoni di Theodorakis vengono tolte dalla circolazione. Non sappiamo dove si sia potuto nascondere, però lo trovano. Esattamente 4 mesi dopo la salita al potere, lo trovano il 21 agosto del 1967. Dopo l'arresto, la giunta dei colonnelli fa circolare la voce che Theodorakis si era ritirato, che era pronto a collaborare, ma naturalmente nessuno ci credette. Anche perché in quegli anni, alla fine degli anni 60, la solidarietà internazionale non era certamente una parola priva di senso. E fu così che musicisti e intellettuali un po' in tutto il mondo formano dei comitati per la liberazione di Theodorakis, in particolare in Inghilterra con Iris Murdoch, con Julian Huxley, Doris Lessing e poi i membri dell'Accademia delle Arti di Berlino. petizioni, firme, tutto ciò che si poteva fare, tutto ciò che poteva essere una pressione costante nei confronti della giunta militare greca. Poi giungevano notizie della sua salute, insomma, e un'altra petizione, poi importante, con dei musicisti del livello di Igor Stravinsky, di Pierre Boulez, Luigi Dalla Piccola, Paul Dessau, Hans Werner Henze, Ernst Krenek, Rolf Liebermann, Bernd Alois Zimmermann. La giunta militare greca non ha che una sola soluzione, la deportazione. E così Michis Theodorakis e la sua famiglia vengono portati in un villaggio di montagna del Peloponneso, a Zatuna. E anche qui lotta con le sue armi, ovvero con la musica. Realizza le 11 arcadie, che sono dei cicli di rara intensità. Si forma un comitato per la sua liberazione anche negli Stati Uniti. Anche qui grandi personaggi, soprattutto della musica, ma anche della politica, del teatro. Le firme di Leonard Bernstein, Arthur Miller, Harry Belafonte, Arthur Schlesinger Jr. E anche nell'Unione Sovietica un comitato di artisti si forma per la liberazione di Theodorakis e una delle prime firme è quella di Dmitri Shostakovich. A questo punto la pressione d'opinione, ma anche politica internazionale, è forse troppo anche per i colonnelli. E così Jean-Jacques Servan-Schreiber ottiene da Papadopoulos l'autorizzazione di portare Theodorakis in esilio a Parigi. E lì arriva il 13 aprile 1970, ma la giunta militare trattiene la moglie, Mirto, e i suoi due bambini, Yorgos e Margarita. Li tiene in ostaggio, naturalmente, per impedire a Michis di parlare, di scrivere musica. Ma alla fine del mese, dopo che Mirto, Margarita e Yorgos sono usciti clandestinamente dalla Grecia, Theodorakis si scatena contro la giunta militare greca, che ha, d'altronde e per fortuna, ancora poco da vivere. Il 24 luglio 1974, Michis Theodorakis rientra trionfalmente in Grecia.
È stato imprigionato, torturato.
L'uomo è dotato di meccanismi per scordare i momenti brutti e ricordare soltanto quelli belli. Queste tragedie sono iniziate negli anni 40 e comunque hanno lasciato delle tracce molto profonde dentro di noi. Io da tutte queste cose cerco di tirare fuori i momenti belli, cioè di trasmettere i momenti di speranza, di bellezza, i momenti di libertà, da quelli brutti. E comunque ho la soddisfazione di sapere che con questa lotta che abbiamo iniziato, la giunta militare non c'è più. I protagonisti della dittatura sono tuttora in prigione.
Ho l'impressione che un uomo comincia ad essere tale quando si mette a cantare. Così afferma Michis Theodorakis. Un uomo epico e anche un musicista epico. Un uomo è un musicista che si ritiene portatore di una missione che vuole unire politica e musica. E per ottenere questo mette in musica la poesia. Malgrado gli anni di clandestinità, di oppressione, di torture subite, di esilio, di deportazione, e senza contare le centinaia di tournée che l'hanno portato in concerto attraverso tutto il mondo, ecco, malgrado tutto ciò, Michis Theodorakis ha realizzato un'opera veramente incredibile. Ha scritto moltissima musica, 5 opere, 5 sinfonie, 3 grandi partiture di musica liturgica bizantina, una dozzina di musiche di teatro contemporaneo e 15 per la tragedia greca, senza contare una decina di opere di musica da camera, oratori, cantate, balletti, concerti, rapsodie, poemi sinfonici e metasinfonici, e ancora più di 40 colonne sonore per il cinema e più di 1000 lieder e canzoni. Ci si domanda sempre come ha potuto fare un lavoro così vasto senza mai fermarsi. E Theodorakis ha potuto passare facilmente, potremmo dire, da una melodia felice di un ciclo di canzoni a degli abissi di desolazione, come nelle sue sinfonie, il tutto cercando di rappresentare gioia e felicità e anche i problemi e le sofferenze della vita. La sua poi si potrebbe dire anche una vita di un'intensità eccezionale. Un musicista che, a parte forse l'organo, ha utilizzato quasi tutti gli strumenti possibili e immaginabili, sia appartenenti al repertorio classico che a quelli della tradizione popolare. Potremmo dire dal santuri alle onde Martenot, come dal buzuki al sassofono, anche se il miglior strumento per lui è sempre stato la voce umana. Marina muagrio per isteri, chiacchierino tu calocchieriù. Per Mikis Theodorakis la musica è l'arte più vicina alla legge dell'armonia universale, almeno come lui se l'immagina. E quindi non dobbiamo stupirci quando pensiamo che Theodorakis considera la sua opera musicale come un tutto. Ogni partitura è la parte di questo tutto. E come i musicisti del passato, i suoi temi passano costantemente da un'opera all'altra. Le canzoni popolari vengono integrate nelle partiture sinfoniche, così come le melodie dei cicli si ritrovano nelle musiche dei film o diventano degli elementi di nuove composizioni. Mikis Theodorakis, 1988, al microfono del giornalista italiano Luigi Di Fronzo.
Maestro, qual è stata la sua formazione musicale?
Io ho cominciato in mia casa con la musica tradizionale greca e poi in inglese ortodossa con la musica bizantina e poi con la musica popolare greca. E poi
ho cominciato in casa mia con la musica tradizionale greca e poi nella chiesa ortodossa con la musica bizantina. Più tardi nel mio quartiere con la musica popolare. Poi ho cominciato a studiare al conservatorio la musica colta, a Patrasso e ad Atene e finalmente al conservatorio di Parigi.
La sua era una famiglia di musicisti?
No.
Theodorakis sostiene che il problema della messa in musica dei versi e della poesia è piuttosto complesso. A mio avviso, dice, bisogna prima di tutto avere una formazione profonda, cioè una relazione quantitativa e qualitativa con la poesia. Bisogna aver letto molto e vivere la poesia e vivere con la poesia. Io stesso, sostiene Theodorakis, ho scritto dei poemi prima di comporre della musica, prima di scrivere la musica stessa. Ho prima di tutto scritto dei versi perché io amo la poesia. Per quanto riguarda la musica, bisogna scoprire dove è nascosta dentro la poesia stessa, dentro le rime, dentro i versi. Ci sono poi delle volte dove si ha un'idea della musica da applicare a un poema, ma non sappiamo come esprimerla. E allora accade, al contrario, che si scopre un testo che risponde alle idee musicali che abbiamo avuto. Tu micro voglio caranghino, nane calopedaghi, mi mucti pai portofila, chiesto parafiraghi. E ha scritto ancora Theodorakis. Per quanto riguarda la mia musica, io ho continuato i miei sforzi per quello che dovrei dire come la cosa più importante del mio lavoro, mettere in musica la poesia, sia sotto forma di cicli, di canzoni, siano oratori. Ho dovuto anche fare delle scelte difficili, come respingere definitivamente la realtà culturale corrente e in particolare la realtà musicale dei paesi occidentali e dedicarmi interamente a consolidare un dialogo creativo con gli elementi più vivi della cultura del popolo greco. È così che sono arrivato a scrivere i grandi affreschi sonori che sono le mie sinfonie soprattutto, ma anche gli oratori, le mie opere. Ma è anche così che tutta la mia opera sinfonica è stata radiata d'un sol colpo dai principali centri musicali occidentali. D'altronde, sostiene Theodorakis, io ho vissuto questo mio avvicinamento radicale verso le mie radici greche non come una scelta folcloristica, ma come l'ambizione di costruire il mio proprio universo musicale. E così oggi posso dire che io amo sinceramente la vita che mi sono costruito, la vita che mi sono scelto. Ho avuto il privilegio di servire due idee, la libertà e la musica, e tutte e due sono idee senza frontiere. Etimologicamente, nella lingua greca, il termine canzone, tragudi, deriva dal termine tragodia, ovvero tragedia. Ascoltate che cosa ha scritto Mikis Theodorakis nella presentazione di una raccolta di sue canzoni, da lui stesso cantate nel 1991. Sono stato molto fortunato ad avere avuto la possibilità di lavorare con dei grandi poeti. In questo modo il messaggio contenuto nelle parole delle mie canzoni può essere considerato fuori dal tempo. Quando queste sono state tradotte, molti si sorpresero che queste canzoni apolitiche accendessero uno spirito rivoluzionario tra i greci. La ragione di tutto ciò è ancora valida oggi. Ci sono sempre stati dei dittatori, dei regimi infami, e questi non sono altro che la punta di un iceberg. Dei regimi dittatoriali esistono ancora nella nostra società, attorno a noi, con noi, nelle nostre famiglie. Io credo che non ci sia nulla di più efficace come anticorpo contro la dittatura della musica. La musica migliora il popolo e lo rende molto più umano. Dunque, queste canzoni rivelano la loro vera dimensione 20 e più anni dopo essere state scritte. Queste canzoni possono aiutare coloro i quali oggi vogliono crescere verso una umanità che vuole progredire attraverso il dubbio. Strada di strada, sudoku mi, vevundagnata, sanna strapi. Strada di strada, sudoku mi, avrete notato anche in questi frammenti di alcune delle oltre 1000 canzoni scritte da Mikis Theodorakis la bellezza melodica, ritmica, timbrica, armonica e il loro sapore solare, mediterraneo, immaginando i loro testi poetici e politici. E terminiamo allora con la voce dello stesso Theodorakis che intona un suo testo.
Διότι δαν συνεμορφωθήν προς τας υποδείξεις. Διότι δαν συνεμορφωθήν προς τας υποδείξεις. Πέρα από το γαλάζιο κύμα, το γαλάζιο ουρανό, μια μανούλα περιμένει χρόνια τώρα να τη δω. Μια μανούλα περιμένει χρόνια τώρα να τη δω.
galasio chi mato.
Dietro l'onda blu, il cielo azzurro, attende una madre che io non ho visto da molti anni, perché io non mi sono sottomesso alla legge. Gli anni vengono, gli anni fuggono, le giornate nere passeranno senza rivederti, perché io non mi sono sottomesso alla legge. Alicarnassos, Parteni, Oropos, Coridalos, il fiero giovane uomo attende la luce della libertà.
Cronos venni, Cronos vieni, questo sirma per vado, tapperassum mavres meres, di cosa la senza la vo, tapperassum mavres meres, di cosa la senza la vo, Cronos venni, Cronos vieni, questo sirma per vado.
Ed è contagiosa la voglia di cantarla assieme al suo autore. Ed è questo il segreto della grande forza espressa dal mettere in musica la poesia di Mikis Theodorakis.
Διότι δάνσιν εμορφωθήν, προς τας υποδείξεις. Διότι δάνσιν εμορφωθήν, προς τας υποδείξεις. Αλικάρνασος παραδένει, όροπος κορυδαλός. Όλα δένεις περιμένει, της ελευθεριάς το φως. Βλέπεις περιμένει της ελευθερίας το φως. Αλικάρνασος Παρθένη, όροφος Κορυδαλός. Διότι δεν συνεμορφωθήν προς τας υποδείξεις, διότι δεν συνεμορφωθήν προς τας υποδείξεις.
Prima ancora di scrivere una sola riga di musica per il cinema, Mikis Theodorakis ha avuto due incontri molto importanti per la sua vita musicale e politica, e li ha avuti proprio in una sala cinematografica. Aveva 17 anni e viveva a Tripoli, che in quel momento era occupata dalle truppe italiane, quindi parliamo dei primi anni 40. Lui racconta di aver visto in una sala cinematografica un film tedesco il cui commento sonoro veniva dalla Nona Sinfonia di Beethoven. E racconta Theodorakis: mi ricordo ancora la scenografia. C'era una grande sala con delle scale di marmo bianco, occupata da un grande coro, e io fui soggiogato da questa visione. E dal giorno dopo mi sono alzato dal banco che occupavo al liceo e ho annunciato al professore di matematica che avevo deciso che da quel momento mi sarei interessato soltanto alla musica. Theodorakis è in clandestinità. In Grecia c'è la guerra civile. Si parla degli anni dal 1945 al 1949 e ogni giorno che passava era un giorno strappato alla vita. E l'unico punto di collegamento con la famiglia era in un cinema. Al cinema Attikon. Lui ogni mercoledì incontrava sua madre, andava nella toilette del cinema, si cambiava e lasciava la biancheria sporca nel sacchetto della mamma. Ecco, questi due episodi significano che Mikis Theodorakis aveva prima deciso di fare musicista e poi di dedicarsi alla prima occasione alla musica applicata al cinema. Non doveva passare molto tempo perché nella primavera del 1953 il produttore greco-americano Gregory Tallas gli chiese di scrivere della musica per un film che parlava dell'occupazione straniera, della resistenza e proprio della guerra civile in Grecia. E da qui in avanti sono cominciate un po' le prime commissioni cinematografiche. Anche a Parigi, mentre studiava nella seconda metà degli anni 50, era nella classe di composizione di Olivier Messiaen, E Theodorakis riesce ad attirare l'attenzione del regista inglese Michael Powell, e anche per lui nel 1956 scrive la musica per un film, la musica per orchestra sinfonica, i cui spunti musicali venivano da dei temi popolari dell'isola di Creta, dove Mikis Theodorakis aveva vissuto lunghi anni della sua infanzia. Poi sono venute altre colonne cinematografiche, addirittura nel 1962 al Festival di Cannes ottiene le Grand Prix de la Commission Supérieure Technique du Cinéma Français con Electra di Kakoyannis. Si interessa anche a nuove timbriche e addirittura per un film di Anatol Litvak nel 1963 usa le onde Martenot, una storia con Sophia Loren e Anthony Perkins, Il coltello nella piaga. Da Elektra inizia anche una bella collaborazione con il regista Kakoyannis. Lo troviamo all'opera su Fedra, Ifigenia, e arriva anche il momento di Zorba.
That's me, Alexis Zorba.
Veicolato dal punto di vista musicale dalla famosa danza finale, che è diventata un po' l'archetipo della musica greca. In effetti è stato un po' inventato lì per lì, e poi di fatto la forma un po' semplificata e un po' artificiale della combinazione tra due danze, un hassapico e un zeibekico. Questo perché in Grecia ogni isola ha una o più forme di danza, e Theodorakis ne conosceva parecchie. Ancora oggi ci sono delle orchestre specializzate che viaggiano di isola in isola e scambiano questi prodotti musicali, e quindi la ricchezza che nel resto dell'Europa ci siamo un po' dimenticati, la ricchezza musicale, ritmica, e invece in Grecia ancora oggi sopravvive. Theodorakis racconta di questo momento finale del film che Kakoyannis era venuto a dirgli che domani appunto sarebbe stata prevista la scena finale, e per quella ho bisogno, diceva il regista, una danza lenta, un assapico che poi cresce e diventa sempre più rapido, e questa scena la dobbiamo girare in playback. Allora Theodorakis dice: vado con tre musicisti nello studio di registrazione e prendo una melodia che avevo già scritto per un altro film. Sapevo che era una danza che veniva originalmente da Creta e che Anthony Quinn amava particolarmente, e ho fatto un'improvvisazione su questa danza, pensando poi che avrei potuto scrivere più tardi una pagina specifica per la scena. Ma quando abbiamo riascoltato il risultato, la danza su questa aria era talmente irresistibile che non abbiamo poi più cambiato niente. Ed ecco che la melodia del Sirtaki è all'origine una canzone di un pezzo di Iacovos Kambanellis dal titolo Il quartiere degli angeli. E anche questo lavoro, come tutti i suoi, insomma, rientrano nella filosofia della sua vita compositiva, quindi che una delle sue opere, ognuna delle sue opere, fa parte di una specie di opus magnum, di un grande tutto. E quindi temi esterni, temi interni, temi scritti da lui, temi scritti da altri, si possono tranquillamente scambiare l'uno con l'altro a seconda delle esigenze di scrittura o di montaggio o altro. Per esempio in Electra, Theodorakis aveva tentato per la prima volta di unire musicalmente la tecnica classica del dramma alla tecnica moderna del film. A fianco alle melodie e dei temi scritti specialmente per il film, ecco che utilizza delle musiche di scena composte per delle rappresentazioni teatrali da scritti di Sofocle e di Euripide. E così crea una specie di montaggio tra il passato e il presente, una unione tra il logos, cioè la parola poetica, e il musiki, la musica, che ricordiamo è la sua filosofia di vita, cioè mettere in musica la poesia. E lui lo ha fatto sempre, che sia una canzone, che sia un'opera drammatica, che sia una partitura sinfonica e che sia musica da film, ancora meglio.
Agapimu, agapimu in nichta samaspari. Άστρα κι ουρανός το κρύο το φεγγάρι.
Ed è meglio anche per la resa, perché per esempio con questo procedimento lui incorpora i temi e le melodie in uno sviluppo orchestrale che non fa altro che accentuare, che intensificare poi tutto lo svolgimento drammatico sia autonomo della musica stessa che soprattutto quello cinematografico. C'è un'altra curiosità che Theodorakis, così come si faceva nella tragedia antica, utilizza un gruppo particolare di musicisti per ciascuno dei protagonisti di un film o di una tragedia greca e li riunisce poi dopo in una specie di sintesi finale del film o della tragedia che dà poi un risultato, una combinazione musicale ancora diversa a sua volta. Poi l'impiego degli strumenti tipici della tradizione greca, in particolare il santuri e il clarino, ai quali poi spesso aggiungeva la chitarra elettrica, insomma, crea un'atmosfera che riflette la durezza della natura e la violenza dei sentimenti e delle passioni di questi eroi tragici che poi lui rivive, naturalmente, non solo sui palcoscenici della tragedia greca, ma anche sugli schermi cinematografici. È come se Theodorakis mettesse a nudo poi l'essenza del dramma greco riportato anche ai nostri giorni. Ma poi Theodorakis va oltre, si espande verso altre culture musicali, arriva tranquillamente al Sud America attraverso il cinema, attraverso altre partiture. E poi il colpo di stato dei colonnelli il 21 aprile 1967 che provoca un taglio netto, una tragedia nella vita di Theodorakis. La Grecia soffre di una dittatura di 7 anni e il compositore è perseguitato, arrestato, la sua musica bandita, esclusa e lui esiliato. E trova anche la forza di fare questo grande film Z, L'Orgia del Potere, Konstantin Kostagavras, 1969, documenta l'assassinio del deputato Lambrakis. Lui era in esilio, era a Zatuna e aveva dei contatti radi, insomma, però non ha mai perso la forza di scrivere. Mikis Theodorakis in tutta la sua vita ha continuato a scrivere musica, anche quando era deportato, esiliato, malato o quant'altro. E ha potuto vedere il film soltanto dopo che è stato liberato e ricordiamo quando gli fu consentito di andare in esilio a Parigi. Insomma, un Theodorakis sempre in lotta, anche quando applica la sua musica al cinema e la scelta delle pellicole che amano sempre o spesso un contenuto politico, un contenuto che fosse in sintonia con la sua visione del mondo e con la sua visione anche del modo di scrivere per il mondo che lo circondava e quindi per il cinema.
Per quanto riguarda la musica da film, lei ha musicato tante colonne sonore.
Πολύ, ma non si πολύ δουλειά στον κινηματογράφο. Είναι πολύ πίσω στη δική μου την προσωπική εργασία.
Mi piace molto il lavoro cinematografico, ma essendo rimasto indietro nel mio lavoro interiore per molti motivi contingenti, deportazioni, prigionia, eccetera, negli ultimi anni ho deciso di lavorare esclusivamente per le mie cose.
Quali film ha fatto principalmente?
Έχω δουλέψει μαζί με τον Κακογιάννη, δηλαδή την Ηλέκτρα, τον Ζορμπά, την Τρουαδίτησες, Τρουαγέννη.
Ho lavorato con Michalis Kakoyannis in Elektra, Zorba il Greco, Ifigenia e le Troiane, poi con Jules Dassin, Stato d'assedio, Zeta l'Orge del Potere con Costa Gavras e poi Serpico con Al Pacino di Sidney Lumet. Poi non ho più accettato di lavorare.
Poi ricordiamo ancora Actas de Marusia di Miguel Littin nel 75 con Gian Maria Volonté sulla repressione al Cile. Queste sono tracce importanti della vita musicale e cinematografica di Mikis Theodorakis. Lo dice nelle poche interviste, dice: mi è sempre piaciuto lavorare per il cinema perché oggi è diventato quello che nell'antichità era la tragedia. Amo il cinema. Il suo metodo di lavoro dice: io parto dal film già girato e montato, quasi in forma definitiva. Se lo vedo, l'idea mi viene immediatamente. Se vedo un'azione, ho immediatamente una rappresentazione dell'azione musicale nella testa. E se lo vedo più volte, poi parlo anche col regista, troviamo immediatamente un accordo, perché la mia musica interiore in genere è sempre d'accordo con quello che io vedo sullo schermo. Cerco di analizzare ogni scena, secondo per secondo, e trovo in genere sempre il modo di comporre la musica che ci vuole in quel momento. Anche il cinema forse non è altro che un sistema solare all'interno della galassia della vita e della vita musicale di Mikis Theodorakis. Avete ascoltato un labirinto musicale quanto mai evidente grazie al suo personaggio che era Mikis Theodorakis a 100 anni dalla nascita lo scorso 29 luglio. Era una registrazione per il ciclo Day Off del 2004. Buon Sirtaki a tutti da Claudio Ricordi.
My sheets, so do not be l'altro bicchiere lo riempio col vuoto che ho dentro. Ma se tu fossi qui, giuro che ti direi tutto ciò che non t'ho mai detto. Cadono dagli occhi gocce di diamanti se penso a noi due. Sta vodka la mando su Lisa, continua ad alzare il volume. Non parliamo da settimane, ti dico la verità. Nina, tu sei un hangover che non passerà. Ne bevo un altro perché io non voglio pensarci. Uno per me, uno per te, e al terzo un po' mi manchi. Non so nemmeno come stai, finirò in un altro club. Mezza ma non scioglie questo fuoco in notte ancora. Chiodo schiaccia, chiodo scopolita. Sei neclara però io ti penso ancora. I tuoi occhi, i modi, amore, I'm missing your loving. Ti trovo, i sogni, ti svegli e non ci sei. Dimmi che mi pensi un po', che quello stronzo nel tuo nuovo boss. Faccio le maschere, ma vieni me, la nego dentro un altro show. Un déjà vu di quando eri qua, baby ti dico la verità. Tu sei un hangover che non passerà. Ne bevo un altro perché io non voglio pensarci. Uno per me, uno per me.